Ben ritrovati per questa nuova puntata della rassegna stampa del lunedì. Quest'oggi con noi abbiamo Enrico Cappellaro, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova. Benvenuto.
Grazie.
Noi cominciamo con Enrico la lettura della prima notizia presa da Tutto Scienze e Tecnologia, una notizia che riguarda la Luna. La mia Luna vuole una base, è l'affermazione di Aldrin che, ricordiamo tutti, è stato uno degli astronauti che partecipò alla missione dell'Apollo 11, allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Leggiamo esattamente l'articolo firmato da Antonio Locampo. Quando torneremo sulla Luna? Non molto presto, e lo si dovrà fare in modo diverso rispetto alle nostre missioni Apollo. Buzz Aldrin, e questa è una sua dichiarazione, ha compiuto 80 anni il 20 gennaio, ma ha mantenuto tutto l'entusiasmo e la grinta dei tempi eroici dell'Apollo 11. L'ex pilota del modulo lunare, con cui scese sul nostro satellite nel 69, ha le idee chiare in un'epoca che sembra averle confuse sul futuro dell'esplorazione spaziale. L'ultimo show l'ha fatto l'altro giorno ad Avezzano, ecco l'altro giorno, qui ci riferiamo comunque a almeno una settimana fa, sia chiaro, l'ha fatto ad Avezzano in provincia dell'Aquila, la città che ha lo stesso nome del modulo lunare Eagle, invitato in Italia dalle associazioni Il Cielo di Argoli e Terre di Confine. E vediamo esattamente Aldrin che cosa ha detto, perché qui c'è un'intervista molto interessante fatta proprio da Antonio Locampo che chiede ad Aldrin: gli USA rischiano di essere presi in contropiede da Cina e India, che cosa pensa di questo ritardo? Credo sia giusto che la Cina e l'India tentino una strada che per loro è nuova, ma non per noi, che l'esplorazione lunare iniziale l'abbiamo già portata a termine. Se dobbiamo tornarci, dobbiamo farlo con l'obiettivo di creare una base stabile anche per sfruttare le risorse minerarie. Altra domanda, e poi c'è Marte, la nuova frontiera che Obama ha caldeggiato nell'ultimo discorso sul futuro dell'esplorazione spaziale. Sarà possibile raggiungerlo con un equipaggio umano? Credo di sì, nel 2040, ma quella per Marte è una missione complessa che va sviluppata a tappe e con il lancio di diversi tipi di veicoli sia cargo automatici per il trasporto di materiali e habitat, sia navicelle più piccole per l'invio degli equipaggi. In pratica, come avverrebbe la spedizione? Questa è la domanda forse che poi ci chiediamo tutti. Secondo Aldrin, arrivare direttamente su Marte può essere troppo complesso e quindi lui crede sia importante sfruttare Phobos, una delle sue lune, come base d'appoggio prima dell'arrivo sul pianeta rosso. Dopo un anno di permanenza lì, gli astronauti potrebbero sbarcare finalmente su Marte con maggiori garanzie di sicurezza. Phobos inoltre potrà essere sfruttato come magazzino per i materiali e i rifornimenti. Saranno necessari nuovi metodi di propulsione? Questo è un problema secondario, quello principale riguarda le risorse finanziarie. Infine, un'altra domanda, si chiede praticamente un parere sul contributo dei privati. Aldrin ritiene che possa essere importante, ma solo per ciò che concerne la spola tra la Terra e le orbite intorno a noi. Sarà sempre invece la NASA a occuparsi dell'esplorazione vera e propria e quindi dei progetti Luna e Marte, e oltre che ovviamente delle sonde. Nel frattempo poi dice: abbiamo completato la stazione spaziale ed è giusto sfruttare le sue grandi potenzialità fino al 2020 e oltre. Io chiedo un commento subito a Enrico Cappellaro. Cosa ne pensi di questo piano di Obama di puntare direttamente su Marte o comunque sugli asteroidi per quanto riguarda i prossimi sbarchi umani e di tralasciare in parte il ritorno degli americani sulla Luna?
Ma diciamo, tutte queste missioni spaziali hanno un'enfasi soprattutto tecnologica e politica, sembra per certi versi più che un'enfasi scientifica. Specialmente quando si parla del ritorno sulla Luna e si parla della possibilità di sfruttare risorse minerarie, già subito è evidente che l'interesse scientifico è comunque in secondo piano. Naturalmente l'interesse scientifico è molto più alto per una missione che vada su Marte, perché proprio perché è un pianeta simile, con molti tratti simili alla Terra, con forse la possibilità che abbia avuto una storia geologica molto complessa, presenza di acqua, la presenza di esseri umani potrebbe portare a scoperte anche scientifiche molto interessanti. Quindi direi che in questo momento però quello che appare è che il limite veramente sono quelle delle risorse finanziarie e della capacità o interesse che possa avere un'amministrazione di investire per una missione, ripeto, che il cui aspetto principale sembra quello dello sviluppo di tecnologia.
E per chiudere questo articolo, io leggo anche cosa risponde Aldrin all'ultima domanda, che è abbastanza curiosa. Un ricordo che non l'abbandona, e lui ricorda proprio il rientro verso la Terra di quell'anno del 69, dopo la missione, dopo lo sbarco sulla Luna. La sensazione più bella, dopo l'ammaraggio, fu sentire l'odore del mare, perché dopo 8 giorni tra aria artificiale di Apollo, lemme e scafandri, dopo aver sentito persino l'odore della polvere lunare attaccata alle nostre tute, che per la cronaca è un odore simile a quello della cenere o del carbone, bene, il profumo dell'acqua era la conferma che da qualche parte eravamo arrivati, ed eravamo arrivati nel posto giusto. Ecco, e questa è una cosa, oltre alla curiosità di aver letto com'è l'odore della polvere lunare, anche questa idea, questa suggestione dell'odore del mare, che in questo momento, in questo clima vacanziero estivo, ci è particolarmente vicino.
Eh sì, e quello che colpisce è che questa sensazione è arrivata solo dopo 8 giorni di una missione. Qui pensiamo che una missione su Marte sono mesi, se non anni, e quindi uno si può immaginare come sarà il ritorno sulla Terra di un astronauta per una missione su Marte.
Eh già, quello sarà un bel problema da affrontare, tanto è vero che stanno facendo appunto gli esperimenti tipo Mars 500 proprio per verificare l'impatto sulla psiche umana di un viaggio così lungo, di un isolamento così lungo. Veniamo alla seconda notizia, presa dal Corriere della Sera: scoperta la stella più massiccia, 265 volte la massa del Sole. Leggiamo anche qui di cosa si tratta. Un mostro, addirittura viene definita un mostro. Gli scienziati ritenevano che non potesse nemmeno esistere una cosa del genere. È la stella più massiva che sia mai stata scoperta. La sua massa è pari a 265 volte quella del Sole e la luminosità 10 milioni di volte maggiore. Gli astronomi ritenevano che non potessero esistere stelle con una massa superiore a 130 volte il Sole. Ora la fisica dovrà essere rivista, anche perché si stima che il mostro stellare in realtà inizierà a brillare quando aveva una massa pari a 320 volte quella solare, che ha perso man mano in quanto l'ha utilizzata per brillare come 10 milioni di soli, come ha confermato l'astrofisico Paul Crowther, che è docente all'Università di Sheffield e che è colui poi che ha guidato lo studio. Ecco, nello studio sono stati studiati in particolare due ammassi stellari, la stella in questione è in uno di questi due ammassi, e sembra che ce ne siano altri in incubazione, milioni di volte più luminoso del Sole, relativamente giovani, che perdono appunto massa nel tempo. Qui si parla di stelle con temperature superficiali di oltre 40.000 gradi e che brillano molto, gigantesche, però le più grandi vivono solo 3 milioni di anni. Chiediamo anche qui un commento, Enrico Cappellaro. Ecco, stelle quindi che possono essere 300 volte la massa del Sole. C'è comunque un limite oltre il quale le stelle non possono andare?
Ma si è sempre cercato di quale sia il limite, in realtà dipende da vari parametri, per cui diciamo a livello teorico sono state immaginate anche stelle di massa 1000 volte la massa del Sole. E il punto è che stelle di questo tipo sono comunque estremamente rare, sono rare per due ragioni, sono rare perché vivono molto poco, paradossalmente più grandi sono le stelle più corta è la loro vita, quindi stelle così massicce vivono pochi milioni di anni, e sono rare anche perché quando da una nuvola di gas si formano le stelle, in gran parte si formano stelle di piccola massa come il Sole o anche più piccole del Sole, e sono molto poche le stelle massicce. Diciamo che la cosa interessante qui, più che il record della singola stella, che poi questi numeri saranno battuti da un record che verrà domani, è stata la scoperta appunto di un insieme, di una fornace per la nascita di nuove stelle, in cui ci sono un insieme di queste stelle massicce, stelle molto rare, quindi diventa interessante studiare per capire cosa succede poi di queste stelle.
Bene, concludiamo quindi qui la prima parte della rassegna stampa, vediamo appuntamento alla seconda parte, dove parleremo del bosone di Higgs e di una spedizione italiana che ha coinvolto l'INAF, avvenuta in Egitto, dove è stato scoperto un grande cratere da impatto.